Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Oggi l'Europa appare quasi ripiegata su se stessa, spesso consapevole nei suoi vertici dei passi da compiere, eppure incerta nell'intraprendere la rotta. Come ieri, vi è bisogno di visioni lungimiranti, con la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi. Nessun paese europeo può garantire da solo l'effettiva indipendenza delle proprie scelte. Nessun ritorno alle antiche sovranità nazionali potrà garantire ai cittadini europei pace, sicurezza, benessere e prosperità, perché nessun paese europeo da solo potrà mai affacciarsi sulla scena internazionale con la pretesa di influire sugli eventi, considerate le proprie dimensioni e la scala dei problemi. Oggi, come 60 anni fa, abbiamo bisogno dell'Europa unita, perché le esigenze di sviluppo, di prosperità del nostro continente sono, in maniera indissolubile, legate alla capacità collettiva di poter avere voce in capitolo sulla scena internazionale, affermando i valori, identità, gli interessi dei nostri popoli, i nostri valori di libertà individuale e collettiva, di tolleranza verso le altrui scelte, di apertura alle correnti di pensiero provenienti da altri contesti, senza abdicare al rispetto delle leggi e delle tradizioni locali, costituiscono i segni distintivi della civiltà europea. Questa è l'anima della nostra Europa, questa è la nostra identità. Se vogliamo un'Unione Europea più forte, è da qui che dobbiamo ripartire. Ogni qualvolta abbiamo, singolarmente o collettivamente, dimenticato questa spinta ideale, abbiamo, forse inconsapevolmente, contribuito a trasformare un grande progetto politico in un programma tecnico-burocratico, nel quale i cittadini europei stentano talvolta a riconoscersi.
Trovare subito il coraggio per ripartire, ribaltando l'unione dei tecnici e dei burocrati, rianimare in fretta un'Europa ripiegata su se stessa, arroccata su posizioni di egoismo, annichilita dalla paura e da pulsioni isolazioniste, assorbire il trauma della Brexit e compiere uno scatto di reni lavorando al futuro, cioè a una nuova fondazione comunitaria che passa attraverso la riforma dei trattati. Ecco la spinta del Presidente della Repubblica Italiana, che a due giorni dalle celebrazioni del 25 marzo per i 60 anni dei trattati di Roma ha parlato a Camere Riunite, confermando tra gli applausi che la scelta europea è irrevocabile. Bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Mario Scatton che ha la parte tecnica, Lucy Fantini in regia, Fabio Colagrande al microfono. Dunque, oggi l'Europa appare incerta nell'intraprendere la rotta. Come ieri, c'è bisogno di visioni lungimiranti, con la capacità di sperimentare percorsi ulteriori e coraggiosi, ha detto il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in questa seduta speciale del Parlamento con cui si sono aperte le celebrazioni per i 60 anni dei trattati di Roma. Infatti il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e il trattato internazionale che ha istituito appunto questa comunità è stato firmato il 25 marzo del 57 insieme a un altro trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica e si considerano queste firme, questi trattati proprio come la giornata in cui è nato il processo che poi ha portato all'Unione Europea. Io ho in studio, lo saluto e lo ringrazio, Francesco Tuffarelli, consigliere del sottosegretario agli affari europei, docente di diritto all'Unione Europea dell'Unione Europea presso l'Università di Roma 3. Tuffarelli, ben trovato, grazie per essere con noi.
Grazie a voi.
Si è parlato a lungo di questo anniversario, i trattati di Roma, ormai siamo a poche ore, le parole di Mattarella ce l'hanno fatto capire e anche Papa Francesco domani il 24 marzo incontrerà i capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea giunti in Italia per queste celebrazioni del 60° dei trattati di Roma. Perché questo anniversario è diventato così importante, Tuffarelli? Credo non solo per ragioni numeriche, il 60°, ma anche per un momento molto difficile che sta passando l'Unione.
Sì, è un momento complicato. L'Unione Europea ha avuto momenti difficili nella sua storia. In questo momento paghiamo tante cose, tra l'altro paghiamo una grande crisi economica, delle cure non sempre appropriate, però quello che voglio dire è che in realtà erano cose che potevamo prevedere. Noi nel 2004 abbiamo fatto un grandissimo sforzo di allargamento, tra l'altro durante la presidenza italiana, per la prima volta l'Unione Europea ha quasi raddoppiato. Prima erano stati degli ingressi scalati, degli ingressi piccoli, uno o due stati, mentre invece noi abbiamo avuto un ingresso di 10 più 2, 12 stati, quindi sostanzialmente è stata una grandissima sfida. Chiaro che questo richiede un attimo di tempo. Adesso, quando si parla di Europa a due velocità, evidentemente su 27 o 28 stati è una cosa più proponibile. Quando eravamo in meno, questo era più difficoltoso. Quindi non è che non sapevamo che ci sarebbero stati dei problemi. Ciclicamente l'Europa ha questi problemi. La virtù degli europei, dei capi di Stato, e di superarli con una nuova spinta. È molto giusto quello che dice il presidente Mattarella. Bisogna ritrovare lo spirito di quei capi di Stato che ebbero la lungimiranza del 57. Pensiamo che loro uscivano addirittura da una guerra mondiale. Teoricamente i loro popoli si odiavano, avevano in casa milioni e milioni di morti per colpa dell'altro. Eppure quei sei capi di Stato videro l'Unione Europea, videro una cosa che forse in quegli anni nessuno vedeva. Ecco, paradossalmente il nostro compito adesso è più semplice. Noi lo sappiamo che l'Unione Europea ha assicurato in quello che era il continente della guerra 50 anni senza guerra. Questo è importante. 1900-1957, due guerre mondiali. 1957-2017, non più guerre in Europa. Questo è un dato incontrovertibile. Mai più guerre in Europa è proprio uno dei motti dell'Unione Europea.
Lo ha ricordato anche Mattarella, fa riflettere che questo anniversario arriva dopo la Brexit, e oggi dobbiamo aggiungere purtroppo arriva dopo un nuovo gravissimo attentato terroristico che ha colpito proprio il cuore di Londra. Londra che non c'era alla firma dei trattati di 60 anni fa.
No, Londra è entrata successivamente ed è sempre stata un'anima critica all'interno dell'Unione Europea. Chi conosce la storia, diciamo, abbiamo sempre avuto il caso inglese a tutti i tavoli, tant'è vero che Londra e l'Inghilterra in genere erano fuori, la Gran Bretagna era fuori da una serie di accordi o avevano delle riserve su una serie di accordi. Quindi, diciamo, fra tutti i paesi dell'Unione forse era quella che aveva avuto un rapporto più dialettico, in alcuni casi anche dialetticamente costruttivo, però comunque un rapporto dialettico. Adesso hanno fatto una scelta, è una scelta che va rispettata. Devo dire, come gran parte degli studiosi di diritto europeo, questa non è una scelta che fa disperare, è una libera scelta e quindi va chiaramente rispettata, e questo non impedisce che la Gran Bretagna abbia degli accordi con l'Unione Europea. Certo, Brexit è Brexit, cioè l'uscita è l'uscita, su questo bisogna essere chiari, perché non bisogna perdere di credibilità nei confronti delle istituzioni. Ma questo non vuol dire essere nemici, vuol dire avere un diverso approccio agli accordi, come li abbiamo con una serie di paesi europei che non sono nell'Unione.
Il Presidente del Consiglio Gentiloni, in un articolo pubblicato anche oggi da uno speciale del quotidiano La Stampa, scrive: la spinta delle forze nazionaliste e anti-europeiste non è affatto irresistibile, ce lo hanno dimostrato le recenti elezioni olandesi. Lei è d'accordo, Tuffarelli?
Assolutamente sì. Tra l'altro Paolo Gentiloni viene da un'esperienza di ministro degli esteri, lui ha occupato appunto il posto alla Farnesina, ha gestito una fase complessa, quindi questa riflessione gli viene dalla sua esperienza. Vediamo che le spinte nazionalistiche, quei momenti di crisi ci sono sempre, sono cicliche in tutti i paesi europei, ma salvo rarissimi casi, appunto, normalmente queste non riescono ad avere la maggioranza. In Olanda, appunto, recentemente abbiamo visto che abbiamo avuto una conferma di questo dato.
Come ridare slancio dunque al progetto comunitario in occasione di questo anniversario? Ci sono delle piste, ne parla proprio il Presidente della Commissione Europea Juncker sempre in questo speciale della Stampa. Lei, Tuffarelli, come riassumerebbe queste possibilità di lavoro?
Dobbiamo uscire dalla cultura della crisi, dobbiamo uscire dalla cultura dei sacrifici, dobbiamo uscire dalla cultura della contrazione. È una cosa che non ha funzionato, era giusto avere delle regole, era giusto in quegli anni che ci fossero tutto quello che era contenuto nel Fiscal Compact, ma abbiamo visto che questo non ha funzionato. Bisogna dare un po' d'aria all'economia dell'Unione Europea, bisogna aiutare i paesi ad investire. In Italia il piano dell'industria 4.0 del ministro Calenda è in questo senso. L'Italia ha partecipato entusiasticamente al piano Juncker di finanziamento delle aziende, di finanziamento dei progetti industriali. Bisogna ridare vita all'industria europea. Se poi questo procurerà la necessità di lavorare a volte su due velocità, però questo è un mito che va smontato. Le cooperazioni rafforzate in Europa sono sempre esistite. Qualche paese che è pronto e va avanti non pregiudica che gli altri possano venire subito dopo, che si possano accodare. Io non ero un entusiasta delle due velocità perché mi ricorda un po' come nelle gare di ciclisti, quando si fa due gruppi poi dopo diventano 3, 4, 5, il gruppo si sgrana. Però è evidente che invece la cultura della cooperazione rafforzata, alcune di noi sono d'accordo per una cosa, intanto andiamo avanti, comunque vi aspettiamo, comunque teniamo aperti i cancelli, teniamo aperte la possibilità di entrare, è un modello che l'Unione Europea ha avuto tante volte, anche in alcune fasi, tra virgolette, di accordi, di missioni di pace, lo può avere in altri campi. Il problema è che sia fatto tutto in accordo, che non ci siano discriminazioni fra paesi, non esistono, questo voglio dire, discriminazioni fra i paesi del nord, del sud, dell'est e dell'ovest, è una battaglia da fare tutti insieme, le alleanze sono diversificate sui singoli provvedimenti, è bene che siano così, è bene che restino così, chiaramente questo è importante saperlo, lo diceva il presidente Ciampi e noi non dimentichiamo di dirlo, è fortissima la responsabilità dei sei paesi fondatori. Oggi a Roma noi ricordiamo che nella sala degli Uriazzi e di Curiazzi sei paesi si incontrarono, ecco, quelli che sono stati fondatori, che per primi hanno avuto l'intuizione, devono avere sicuramente lo scatto di reni per aiutare l'Unione a reinventarsi così come nel 57 si inventò.
Così Francesco Tufarelli, nostro ospite in studio, consigliere del sottosegretario agli affari europei, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università di Roma 3. Ma saluto perché è già con noi al telefono da qualche minuto il collega Gianni Borsa, giornalista del SIR, Servizio Informazione Religiosa, che è l'agenzia di stampa promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, esperto di politiche dell'Unione Europea, che conosce bene le aule di Bruxelles e di Strasburgo. Gianni, ben trovato, buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno a tutti.
Qual è, ecco, sentivi parlare Tufarelli, pensavo, qual è un po' la tua idea della possibilità di un rilancio del progetto comunitario in questo 60° anniversario dei Trattati di Roma, in una capitale ovviamente molto agitata e, come si dice in gergo giornalistico, blindata dopo quello che è successo ieri al Parlamento di Londra? Qualcuno dice che questo clima potrebbe favorire una consapevolezza dei leader della importanza di questo appuntamento. Tu che dici?
Sì, qualche volta la cronaca irrompe nei palazzi della politica e aiuta a ragionare, altre volte no, altre volte ci si fa prendere dall'emozione. Il percorso dell'integrazione europea è un cammino lungo che dura da 60 anni e c'è da immaginare che vada avanti almeno per altrettanti. Quindi bisogna, diciamo così, superare l'emozione, far nostre le sfide che il tempo di oggi pone a queste stesse Europa e a tutti i suoi Paesi membri. Occorre verificare concretamente quale direzione prendere per rilanciare la casa comune. Io credo che gli spazi però per andare avanti ci siano, anzi direi che proprio questi eventi di oggi, così come in questo periodo la crisi economica, la sfida migratoria e più in genere le attese dei cittadini invitano ad andare verso un percorso di integrazione e di unità. Io credo che l'Unione Europea abbia un grande futuro ed è per noi necessaria.
Ecco, in un'intervista proprio a voi del SIR, il Cardinal Marx, che oltre a essere l'arcivescovo di Monaco e Frisinga, presiede anche la COMESE, la Commissione delle Conferenze Episcopali della Comunità Europea, nota acutamente che la domanda centrale oggi è: perché c'è bisogno dell'integrazione politica del continente? E che purtroppo sono le forze populiste quelle che sembrano dare una risposta più convincente a questa domanda, ovviamente una risposta negativa, no?
Dalle forze populiste non arriva una risposta, diciamo, di lungo respiro, è convincente sul breve. Chi distrugge a volte riesce ad alzare la voce, a farsi ascoltare di più, chi invece si mette nella prospettiva di costruire e allora fa più fatica, ma in realtà lascia un segno preciso nella storia ben più profondo e utile alla civiltà, così come fecero a suo tempo i padri fondatori. Io credo che le risposte semplificate alle domande di oggi non vanno mai bene, perché non portano da nessuna parte. I populismi e i nazionalismi vanno in quella direzione. Invece serve chi, con la pazienza della politica, della mediazione, del mettere insieme interessi e valori diversi, riesce a costruire una casa in cui tutti possano avere cittadinanza. Ecco, al centro della costruzione europea occorre sempre mettere, come ha ricordato anche il Papa, la persona umana, il cittadino, dopodiché attorno a questa costruiamo dei progetti che vogliano il bene dei singoli cittadini e della comunità nel suo insieme, della comunità Europa nel suo insieme.
Su questi temi sentiamo Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide De Gasperi e presidente onoraria della Fondazione De Gasperi, al microfono di Alessandro Gisotti. Poi commenteremo le parole della Maria Romana De Gasperi con i nostri ospiti in studio.
La speranza è che anche i giovani ascoltino queste parole di questa gente che ci riunisce qui in Italia tutti insieme, non soltanto per ricordare, ma soprattutto per fare dei progetti per questa Europa che in questo momento cammina molto lentamente e direi quasi con poca speranza.
Suo padre, assieme a Schumann e Adenauer, ha costruito le fondamenta dell'Europa dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Che lezione danno, secondo lei?
L'incontro di questi tre uomini fu soprattutto supportato dalla loro fede cristiana. Erano tre cristiani dei quali la provvidenza, io immagino, si sia servita in quel momento.
Francesco incontrerà i leader dell'Unione Europea. Quale contributo può dare, secondo lei, questo Papa non europeo alla leadership, innanzitutto politica, europea?
Penso che sia la serenità della sua fede. Può aiutare a capire a molta gente che non è sufficiente buttare giù delle leggi economiche per essere uniti, tantomeno per volersi bene, perché penso che per fare un'unità politica in fondo alle leggi ci deve essere questo amore uno per l'altro, questo amore delle culture di un paese con l'altro.
In qualche modo Papa Francesco chiede all'Europa di non disperdere l'anima comune nel momento in cui ha un mercato comune.
Certamente, le dinamiche economiche non sono sufficienti per fare un'unità, sono dei compromessi, sono degli che possono essere positivi, ma non sono sufficienti per un'unità. Bisogna avere anche delle speranze comuni, una via di una speranza comune.
E che la gente non voglia una Unione Europea tecnica burocratica, l'ha detto anche ieri il presidente Mattarella, ma quello che avete sentito era proprio Maria Romana De Gasperi, la figlia di Alcide, al microfono di Alessandro Gisotti. Francesco Tufarelli, un commento su queste parole, su questi echi che ci hanno riportato un po' indietro nella storia.
È importante la memoria, perché come dicevo è la testimonianza da cui noi dobbiamo trarre la forza per andare avanti. Era molto più difficile per loro. Loro dovevano inventare una cosa. Noi dobbiamo soltanto riparametrare un intervento. Io non sarei, penso questo fosse il senso delle parole del Presidente della Repubblica, non sarei per la criminalizzazione di tecnocrati o burocrati. I tecnocrati e i burocrati hanno fatto l'Unione Europea come hanno fatto gli Stati nazionali, perché sono i tecnici, sono i funzionari, sono quelli che lavorano. Il problema è che vanno condotti dalla politica. Ci vuole che ci sia una politica all'altezza, una politica che abbia le intuizioni. Il funzionario, il tecnocrate, ubbidisce alle intuizioni del politico. Sicuramente i funzionari di Bruxelles degli anni 50 non avevano in testa quello che era l'idea di Schumann o di De Gasperi. Sono loro che li hanno condotti e poi dopo i tecnici hanno trovato il modo di applicare. È nella sintesi, nella miscela fra la forza, il background, l'esperienza dei tecnici e l'intuizione, l'idea, il cuore dei politici, come diceva la figlia di Alcide De Gasperi, che si trova la sintesi ideale per andare avanti. Questa deve essere un'Europa di alleanze, non deve essere un'Europa di divisioni e soprattutto le alleanze fra tutte quelle che sono le componenti, così come ci deve essere l'alleanza fra tutti i paesi, eliminando le differenze, uniti nelle differenze, era un po' il simbolo dell'Unione Europea, un po' lo slogan dell'Unione Europea. Ecco, nello stesso senso ci deve essere una santa alleanza fra quelli che sono chiamati ad implementare le scelte e quelli che invece tali scelte devono inventare, perché sono stati messi dai cittadini europei e dai loro governi disegnare quelle che sono le strategie del futuro.
Gianni Borsa, secondo te, so che non hai la palla di vetro, ma cosa dirà Papa Francesco domani ai leader che sono nella capitale per questo anniversario?
No, non mi permetto di immaginare, meno di immaginare ciò che il Papa potrà dire, certamente, però, come ha già fatto in passato, e su questo credo andiamo sul sicuro, ricorderà che l'Unione Europea ha costruito risultati importanti per i cittadini, dalla pace al benessere, alla democrazia e ai diritti. Ricorderà che una casa comune sta in piedi perché ha bisogno, quando riesce a darsi un'anima, quando riesce a valorizzare le diverse anime che ha al suo interno. Queste sono cose che il Papa ha già detto. E terzo, dirà che la Chiesa incoraggia questo processo, naturalmente considerandone le difficoltà, i limiti, gli errori che pure ci sono stati in passato, che non mancheranno, ma incoraggerà questo percorso. Io direi che la storia ha insegnato molto per capire, interpretare ciò che è stato fatto. La storia aiuterà a progettare e indirizzare il futuro. Io credo che il Papa aiuterà anche a sottolineare questo aspetto. La storia insegna e intanto però guardiamo al futuro.
I rischi che il summit o summit di Roma sia solo una cerimonia vuota di contenuti, quanti sono, Gianni, questa volta?
Beh, certamente la cerimonia, le celebrazioni di Roma hanno questo aspetto, diciamo così, simbolico, e credo che non si debba rinunciare ai simboli. Naturalmente la dichiarazione di Roma, che dovrebbe concludere l'evento di sabato, non cambierà immediatamente la storia. Quello che si vuole verificare è che ci sia ancora una volta una volontà comune di procedere. Io seguo i vertici europei da 14 anni e devo dire che raramente c'erano stati dei colpi di scena entusiasmanti oppure dei crolli clamorosi. Direi che si è costruito, come in tutta la storia dell'integrazione europea, a piccoli passi, così come già Schuman intravedeva nella dichiarazione del 9 maggio 1950. Piccoli passi, solidarietà di fatto per andare avanti. Quello che non deve mancare è però i grandi obiettivi comuni. Allora erano appunto la pace, la costruzione del benessere, la ricostruzione materiale dell'Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi abbiamo nuove sfide e quindi l'Unione Europea deve darsi dei progetti diversi, anche molto più articolati, perché naturalmente la globalizzazione ci ha imposto una complessità della vita che richiede appunto risposte differenziate.
Grazie davvero a Gianni Borsa, collega giornalista del SIR, esperto di politiche europee. Buon lavoro, Gianni.
Grazie, arrivederci, grazie anche al professore.
E abbiamo pochi secondi per chiudere. Tuffarelli, la politica dei piccoli passi che citava Borsa può essere, anche se fatta con lungimiranza, può essere una ricetta in vista anche di questo documento che dovrà concludere l'anniversario dei trattati di Roma sabato.
Sicuramente sì, la politica dei piccoli passi è una politica che con 28 paesi all'interno è necessaria, perché non si possono fare grandi strattoni. Aveva ragione Borsa, che ricordava che non abbiamo avuto grandi sorprese dai consigli europei. Però ogni tanto anche qualche guizzo, qualche nuova idea, qualche intuizione affidata ai paesi è importante. L'Unione Europea ha vissuto e vive anche di questo. Io sono abbastanza confidente che questi paesi le troveranno. Noi come italiani dobbiamo essere orgogliosi. Alla fine i presidenti del Parlamento Europeo candidato erano solo italiani alla fine. In Germania, che è il prossimo paese che va a votare, i due candidati sono tutti e due europeisti. Ecco, queste sono addirittura il candidato di opposizione e l'ex presidente del Parlamento Europeo. Sono segnali, insieme all'Olanda sono segnali importanti. Uno spirito europeo c'è, bisogna coltivarlo e bisogna nutrirlo di nuove idee.
Grazie a Francesco Tuffarelli, consigliere del sottosegretario agli affari europei, docente di diritto dell'Unione Europea all'Università Roma 3. Con le sue parole chiudiamo questa puntata di Al di là delle notizie, cronache e commenti dedicata al 60° anniversario dei trattati di Roma. Ancora buon ascolto da Fabio Colagrande.